Dagli studi di Radio Mater va ora in onda Ora di spiritualità in compagnia di San Giuseppe. Guida la conversazione e la preghiera Padre Mario Carrera, sacerdote dell'Opera Don Guanella, segretario generale della Pia Unione di San Giuseppe. Auguriamo a tutti un buon ascolto e diamo a lui la parola.
Grazie Antonella, siamo collegati allora con i nostri ascoltatori, cari, stimati ascoltatori e ascoltatrici, in collegamento con le antenne di Radio Mater. Allora a tutti un cordiale saluto, animato ed illuminato anche da tanta luce di speranza, in particolare in questo momento di disagio, di difficoltà. Siamo lacerati da un turbinio di persone che lasciano la vita in un clima di solitudine. Noi ci troviamo in questo clima di preghiera come dei fiori intirizziti dal freddo, in attesa di un po' di calore per riscaldare il cuore della speranza, per non essere spettatori miti e sgomenti di fronte a questo virus omicida che falcia le esistenze umane con una determinazione implacabile. Il silenzio degli uomini, ed anche qualche volta l'apparente silenzio di Dio, ci risucchia nell'ombra della paura. Il silenzio davanti all'impotenza umana paralizza le nostre energie, fa appesantire il passo e sottrae ulteriormente energia alla nostra debolezza ampliata, fragile. Negli eventi della natura molte volte diventiamo prigionieri degli stessi avvenimenti e ci rintaniamo paurosi nel nostro guscio, diventiamo incapaci di ascoltare i messaggi celati, nascosti dentro alle pieghe degli avvenimenti, perché e comunque nella vita siamo avvolti da un silenzio che comunque è sempre eloquente, che nasconde in attesa di far nascere dentro di noi un sentimento, un desiderio, un'aspirazione. Come una moneta cartacea, se ne riconosce l'autenticità legale dalla filigrana, così è anche il silenzio, che ha una filigrana di spiritualità che appunto attinge e colpisce e sollecita la nostra attenzione. La distrazione a volte ci prende e distratti appunto abbiamo paura anche del silenzio e preferiamo riempirlo di chiasso, di rumore, di distrazione. E la distrazione e il chiasso uccidono sul nascere il desiderio, che sono appunto queste realtà, l'ossatura, il sistema nervoso del nostro esistere e di agire. Il silenzio davvero è il grembo dei desideri, il crogiuolo della conoscenza, è il sentiero che ci incammina sul sentiero delle ragioni che la mente non conosce ma il cuore percepisce, cioè portano noi a conoscere molto più in là di ciò che il nostro cuore coglie ma che l'intelligenza non riesce a comprendere, a capire, a sopportare anche questo desiderio del cuore. Il nostro essere simpatizzanti della devozione a San Giuseppe ci fa dei rabdomanti, cioè i cercatori dell'acqua, ma che appunto se ci servono come immagine di cercatori di verità, raddomanti che camminano alla ricerca della verità che è sotto traccia della vita spirituale, che è alimentata appunto dalla presenza dello Spirito che aleggia sopra di noi. La Bibbia stessa chiama il silenzio una sottile voce. In effetti San Giuseppe è un uomo silenzioso, ma che ha colto, che ha captato queste voci del Padre, quindi un silenzio che è diventato operativo. E appena egli, Giuseppe, ha intuito i desideri di Dio, si è dato al lavoro per eseguire ciò che aveva carpito dai desideri che Dio stesso aveva nei suoi confronti. Gesù stesso ha vissuto per tanti anni della sua esistenza terrena nel silenzio. Dio rompe il guscio del silenzio con la parola di Gesù, e le sue parole sono incisive, ma nella sua vita c'è molto più silenzio che parole. La parola viene colta realmente ed efficacemente in una cornice di silenzio, perché quando c'è il chiasso non riusciamo a capire le parole, a comprendere le parole. Per questo Sant'Agostino parla di un maestro interiore che è appunto lo Spirito Santo, una voce che ascoltata nel silenzio ci conforta, ci sostiene, ci permette di conoscere anche il perché di tante realtà che la nostra intelligenza non riesce a comprendere, a capire. Ma poi Francesco ha portato alla ribalta una devozione a lui tanto cara, della preghiera a San Giuseppe dormiente. Le responsabilità del Papa, se non sono sostenute dalla fede, sarebbero davvero impossibili per un uomo. Sempre e comunque è un solitario davanti a Dio, che porta il peso della storia. Per questo allora il Papa Francesco addirittura ha iniziato il suo mandato nel giorno della sua elezione dicendo dalla loggia della Basilica Vaticana: buonasera, pregate per me. Questo desiderio di essere sostenuti col respiro della preghiera nel suo intrepido e faticoso e difficile lavoro di essere al timone della Chiesa universale. Allora preghiamo insieme San Giuseppe per il Papa, in nome di Gesù stesso, che è chiamato a governare la Chiesa, a prendere questo timone e guidare la Chiesa verso il porto sicuro. Allora a San Giuseppe dormiente diciamo: o amato San Giuseppe, Dio nella quiete del sonno ti ha manifestato i suoi misteriosi progetti per la tua futura sposa Maria. E la missione di custodire Gesù, il Salvatore del mondo. Ora, in questo momento di doloroso travaglio a causa della pandemia, affidiamo a te la nostra preghiera, ai nostri desideri, le aspirazioni, le speranze, affinché noi tutti, ed in particolare gli ammalati e gli anziani, siano presenti nei tuoi sogni e si possano così realizzare questi sogni per il nostro bene. Un bene che ci renda sempre più amici del tuo Figlio Gesù, l'unica nostra sorgente di benessere fisico e spirituale. O San Giuseppe, ottienici la forza di compiere con prontezza la volontà del Padre nei nostri confronti, e sull'esempio tuo possiamo imparare a non lasciarci travolgere dalle difficoltà della vita e a sentire sempre la tua mano paterna, protettrice nella nostra mano. Mantienici oggi come ieri e anche domani nei tuoi sogni di uomo giusto e di protettore, perché possiamo tu possa sognare i sogni belli per noi e li possa davvero realizzare con la tua intercessione, con la tua preghiera. Penso che una delle preoccupazioni più condivise in questi mesi siano gli ammalati della coronavirus. Per questo iniziamo questo secondo momento, dopo un stacco musicale, con una pressante invocazione al cuore di Gesù, affinché con il suo papà terreno, San Giuseppe, possa riempire quella solitudine che anche Gesù ha sofferto nell'agonia del Getsemani, immagine reale per la quale ogni creatura umana è costretta a passare nel travaglio personale del parto travaglioso verso la luce dell'eternità. Sentiamo lo stacco musicale e poi riprenderemo a meditare.
Sei tu l'uomo giusto e leale, preposto da Dio a custodire l'amor. L'umano tormento placasti pregando nel dubbio tremendo. Fede triunfò, l'uomo giusto e leale, preposto da Dio a custodire l'amor. A Maria Gesù.
Davvero preghiamo ora con tanta fiducia il Signore Gesù, che è il nostro fratello maggiore, che è passato dentro al disagio della malattia, della sofferenza e anche della morte, e quindi ha avuto esperienza anche di questo nostro vivere, i drammi della nostra terra. Signore Gesù, guarda noi e l'umanità intera afflitta da questa nuova epidemia che già sta seminando sofferenza e morte in ogni angolo della terra. Ti chiediamo umilmente, non lo meritiamo forse, di difenderci da questo morbo terribile che sta colpendo l'umanità intera. Non permettere che in Italia e nel resto del mondo questo nuovo virus chiamato coronavirus si trasformi in una strage degli innocenti. Ma libera dalla sofferenza e dal male tutti coloro che vengono a contatto col nuovo male o vengono contagiati. Fa anche l'efficacia delle cure preventive come il vaccino ed altre coperture di carattere medico e farmaceutico possano portare beneficio prima che il virus aggredisca un numero sempre più elevato di persone sane o già lentamente o debolmente ammalate. Affidiamo alla tua bontà di Padre questa nostra umile preghiera. Mediante l'intercessione della Beata Vergine Maria, salute degli infermi, di San Giuseppe, patrono dei morenti, e di tutti i santi nostri protettori, dei quali un giorno, nel giorno del battesimo appunto, portiamo il loro nome, fa che non soffriamo per questa e per tante nuove malattie che mettono ansia e preoccupazione nel cuore dei tuoi figli, così deboli, così fragili, così paurosi di fronte ai tanti mali e sofferenze che questo tempo e di questa generazione stanno soffrendo. E più la paura prende appunto il nostro sentimento, più apre dei pertugi a questo virus di penetrare dentro alla nostra vita. Però davvero dobbiamo affrontare con coraggio questa situazione di disagio. Venerdì scorso, in occasione della festa dei lavoratori, Papa Francesco ha invitato a pregare per i lavoratori, come era giusto e doveroso da tanti anni. E accanto al problema del coronavirus spuntano all'orizzonte nubi anche minacciose per il mondo del lavoro. Cioè il virus, oltre che inquinare la salute del mondo intero, ha seminato, lo sta seminando, morti, lutti, desolazioni, e ha minato anche l'ossatura economico-finanziaria del nostro pianeta, che è andato in crisi anch'essa. Per questo il Papa, che porta sempre nelle sue parole un germe di profezia, ha invitato la Chiesa a pregare, le sue parole sono, per tutti i lavoratori, nessuno escluso, sia dalle nostre invocazioni affinché a nessuna persona manchi il lavoro e a tutti siano giustamente pagati e possano godere della dignità del lavoro e della bellezza anche del riposo festivo. Il Papa, il 1 maggio, nella sua omelia nella chiesa, nella cappella della Santa Marta, ha commentato il passo della Bibbia in cui è descritta la creazione dell'uomo e del mondo intero, che l'uomo creato ad immagine e somiglianza di Dio. E nelle 6 fasi della creazione, 6 epoche, alla fine, quando il mondo si era reso autonomo in quanto già possedeva tutti i requisiti per poter continuare a vivere e a produrre il necessario per vivere, Dio, nel 7° giorno, portò a compimento il lavoro che aveva fatto nei 6 giorni, e cessò in quel settimo giorno ogni suo lavoro che aveva appunto compiuto, e lo contemplava e lo vedeva bello, assai bello, e cominciò a compiacersi della sua opera, e gustando la compagnia di Adamo e di Eva, e gioendo poiché tutto era stato fatto, creato ed era assai bello. Papa Francesco, venerdì discorso nell'omelia appunto a Santa Marta, in modo confidenziale ha detto che Dio consegna la sua attività, il suo lavoro all'uomo, a noi tutti, perché collaboriamo con lui. Il lavoro umano è la vocazione eccellente ricevuta da Dio che rende l'uomo simile a Dio stesso creatore, perché col lavoro l'uomo è capace di creare. Il lavoro dà dignità alla persona, una dignità tanto calpestata nella storia di ieri, ma anche oggi ci sono tanti schiavi e schiavi del lavoro che pur di sopravvivere si adattano a lavori forzati, a lavori mal pagati, una dignità calpestata. Si toglie la dignità alle persone quando si schiavizzano le persone per il lavoro. Anche qui da noi succede, nota ancora il Papa, succede che con lavoratori stranieri, i giornalieri, pagati con una retribuzione minima da tante, per tante ore lavorate, la domestica che non viene pagata con il giusto salario e con assenza di sicurezze sociali e la pensione. Questo succede, e succede, e quando succede calpestiamo davvero la dignità della persona. Ogni ingiustizia che si fa nei confronti dei lavoratori è calpestare, è buttare a mare la dignità di una persona con la sua forza, la sua capacità creativa, con la sua gioia di vivere. Dalla fine del 1800 la Chiesa è sempre stata attenta alla situazione dei lavoratori, con esortazioni apostoliche o con enciclica. La Chiesa Madre dei Credenti ha accompagnato i lavoratori, tentando di restituire un'anima stessa al lavoro. Il lavoro umano pone accanto all'opera creatrice di Dio mani operose dei lavoratori, prestate a Dio stesso affinché quel bene seminato nelle correnti sotterranee si aprissero come scrigni di benessere per tutti noi. Oggi ci uniamo davvero a tante persone credenti e non credenti che ogni anno celebrano questa giornata del lavoratore a favore di coloro che lottano per avere la giustizia nel lavoro stesso. Il Papa, in quanto padre di tutti, prega per la dignità dei lavoratori, ma anche per quei bravi imprenditori che non vogliono licenziare le persone, che custodiscono i lavoratori come se fossero dei figli, e prega San Giuseppe affinché aiuti tutti a lottare per la dignità del lavoro, ma anche perché ci sia lavoro per tutti e che sia un lavoro degno. Nella ricorrenza del 1° maggio, settimana scorsa, celebrato con toni dimessi, abbiamo visto nessuna piazza piena, delle musiche ma in solitudine, per dei motivi della salute pubblica, ma con tanta preoccupazione per la perdita di lavoro di tanti lavoratori, per i cassaintegrati, per i precari e per chi vive in un equilibrio difficile dallo stipendio asciugato, mutui o affitto da pagare, ragazzi costretti a stare a casa dalla scuola e quindi condiviso il problema con tutte queste realtà che appunto appesantiscono la nostra vita e anche il lavoro. Un motivo personale che ha segnato anche la vita di tante persone che hanno intrapreso questa realtà. Se devo fare nella confidenza, anche per me giovane lavoratore in una fabbrica alla vigilia del boom economico degli anni del dopoguerra, quando Pio XII nel 1955, in occasione appunto del 1° maggio, onorava San Giuseppe lavoratore con l'istituzione di una festa liturgica, guardando il panorama del mondo del lavoro così variegato, si era affacciato all'orizzonte il fenomeno dei preti operai. soprattutto in Francia. Grand Suard, che era arcivescovo di Parigi, diceva che il mondo del lavoro si era staccato dalla Chiesa perché aveva mal interpretato il fatto: tu lavorerai e ti nutrirai col sudore della tua fronte. C'è questa annotazione letta in un modo negativo, ha fatto sì che appunto sembrasse che Dio volesse davvero sacrificare le persone, schiavizzare le persone con il lavoro. Invece il lavoro era una vocazione, è una vocazione a collaborare con Dio. Per quanto personalmente mi riguarda, devo confessare che Dio stava nei miei confronti, ma nei confronti di tutte le persone che entrano in questo mondo, stava appunto tessendo una rete che avvolgesse la mia vita con il fascino di una chiamata alla vita di dedizione totale ai fratelli e sorelle in condizioni disagiate. Era il tratto, cioè il disegno incipiente di un disegno che appunto sarebbe rivelato come proposta di una chiamata, di una vocazione che mi avrebbe aiutato a scoprire la mia modesta ed umile collaborazione che potevo offrire a Dio nel tentare di dare una mano a Lui ed aiutarlo a costruire nel microcosmo della vita di ciascuno di noi un mondo più giusto, una pennellata di colore vivo, più vivibile, un mondo più equo, insomma un mondo dove l'uomo è contento di abitarci. Ricordo tanti anni fa è uscito un film dove appunto ci salutava con buongiorno, che sarebbe diventato appunto un buongiorno per tutti, così si esprimeva Vittorio De Sica in questo film, che è del 1951 e che ha appunto come titolo Miracolo a Milano, un film in cui si raccontava di una baraccopoli cresciuta dopo la guerra alla periferia di una città ferita e ridotta ad un cumulo di macerie a causa dei bombardamenti. Milano, con i palazzi sventrati dalle bombe, stava per rinascere e diventare un cuore pulsante dell'economia italiana. Era una città popolata da periferie umili e povere, tuttavia la solidarietà era sognata da questi poveri e grandemente vissuta tra di loro. L'ultima scena del film, Miracolo a Milano, narra che da quella baraccopoli, ormai soffocata dalla costruzione dei nuovi palazzi e dall'economia dell'industria che avanzava, in un fantasioso volo i poveri emigravano, vanno altrove, volando nel cielo, appunto là dove il buongiorno sarà veramente un buongiorno. Cioè, nella città vera, industriale, davvero c'era ancora qualcosa da costruire affinché il buongiorno non divenisse una bugia, un complimento, ma una realtà dove tutti hanno un posto per vivere, un lavoro per cui guadagnare, anche un lavoro con cui dare il contributo ad un mondo migliore. Allora davvero preghiamo San Giuseppe che ci aiuti a far sì che le mani dei lavoratori, l'intelligenza dei lavoratori, ma soprattutto il cuore dei lavoratori, possa davvero aiutare Dio a fare in modo che il mondo sia un mondo vivibile, dove tutti possono dire un buongiorno e questo buongiorno sia veramente un buongiorno. O San Giuseppe, patrone modello dei lavoratori, ci rivolgiamo a te con tanta fiducia. Aiuta i giovani a trovare lavoro innanzitutto e noi a trovare nel lavoro non soltanto un sostentamento economico quotidiano, ma anche una fonte di merito per quella collaborazione che abbiamo nei confronti di Dio, che costruisce anche per noi la vita eterna. Tu che vivendo accanto a Gesù, figlio di Dio, a Maria, sua madre, avesti la fortuna di condividere le loro sublimi intenzioni, concedi a noi di stimare il lavoro, di amarlo come lo ha amato San Giuseppe nella falegnameria di Nazareth. Fa che operiamo con spirito di penitenza, con diligenza e pace, consapevoli di fare del lavoro la volontà di Dio, mentre Egli ci chiama a continuare a perfezionare l'opera della sua creazione. Così la nostra vita sarà come una giornata di fatica, ma anche di semina, in attesa del riposo, di un abbondante riposo per un raccolto dell'eternità beata e felice. Lasciamo un momento anche di musica per far riecheggiare questi concetti, questi pensieri, questa preghiera dentro il nostro cuore. Proprio in quell'anno in cui a San Giuseppe veniva riconosciuta la nobiltà della sua testimonianza di lavoratore, e Papa Pio XII appunto faceva sì che la festa di Giuseppe Lavoratore fosse il 1 maggio, quindi un coro che si ampliava anche di una certa spiritualità, questo era bello. Il lavoro in quella circostanza ha acquistato una nobiltà con la testimonianza appunto di San Giuseppe, ed è venuto davvero uno spazio anche lavoro di libertà e sorgente di speranza, perché lavorando si collabora con Dio e con la sua opera creatrice per rendere appunto, come dicevo, il mondo migliore, più vivibile. Il lavoro è diventato anche il primo articolo della nostra Costituzione Repubblicana, le fondamenta su cui poggia la nazione italiana, è costituito innanzitutto dal lavoro, un lavoro garantito nel quale i lavoratori sono aiutati a trovare il proprio impiego, ma il lavoro nelle sue molteplici sfaccettature è una strada per rintracciare anche la via di collaborazione, come abbiamo detto più volte, con Dio, quindi la possibilità di diventare anche santi, dei santi lavoratori, santi riconosciuti, santi esaltati, santi glorificati sull'altare, ma anche santi umili che nel silenzio di una cucina, nel silenzio di un campo, nel silenzio di uno studio, appunto realizzano questa santità, obbedendo, facendo in modo che appunto la vita stessa di Cristo Gesù sia il respiro del loro lavoro. E in questa prospettiva abbiamo un testimone appunto privilegiato, che è appunto San Giuseppe, il carpentiere di Nazareth. Con il suo lavoro lo sposo di Maria sostenne la famiglia destinata a diventare la casa di Dio in mezzo nel cuore stesso dell'umanità intera. E tutti i battezzati sono chiamati a seguire l'esempio di San Giuseppe, mettendo a frutto i talenti, cioè i carismi, le qualità belle che ci sono stati donati, un orizzonte del quale oggi noi percepiamo in profondità la ricchezza, provati dalla nostra capacità di essere liberi. Godiamo anche in questo momento, sentiamo la necessità di tornare a costruire un mondo, il mondo di domani, con mani
e di uomini e donne di buona volontà che stanno da fare, dove appunto fanno in modo che il buongiorno augurato sia un buongiorno reale per tutti. La vita del cristiano è una costante seduzione. Ricordavo poc'anzi come in questa festa del lavoro all'inizio del mese di maggio, dedicato alla sposa di San Giuseppe Maria, mi è riecheggiata nell'anima l'eco viva di una seduzione simile al fascino che seduce ogni apprendista della santità. La seduzione è la prima lettera dell'alfabeto del poema della santità e dell'amore. Parlare di santità è davvero usare questa parola che ci sembra tanto distante e lontana da noi, ma che fa parte del nostro quotidiano, è il profumo della vita, è la gioia che esprimiamo, è la luce dei nostri occhi, è la pacificazione che portiamo dentro al nostro cuore. Allora io, giovane lavoratore, ho sentito questa seduzione nell'essere chiamato a profetizzare, cioè a parlare con parole povere, un linguaggio umano, quello che Dio tentava di farmi comprendere, e ho cercato di recalcitrare. Ma poi alla fine, come Geremia, questo antico profeta, si è lasciato sedurre perché ha letto negli occhi stessi di Dio la possibilità di bene che Dio stesso gli aveva nascosto dentro a quelle sue parole. Delle persone Dio non fa mai delle fotocopie, ma ognuno è originale nelle sue qualità e Dio scommette per tutti e su tutte queste qualità belle che ognuno di noi porta dentro, perché ognuno di noi è chiamato a scoprire la grande amicizia con cui Gesù è stato chiamato, ha chiamato gli uomini e le donne a vivere invadendo di luce il loro futuro, tratteggiando la missione di essere accanto ai più poveri, sentinella tutti reciprocamente della loro dignità e difensore dei poveri. Le mani di allora hanno perso i calli, ma il cuore ha assaporato che il lavoro manuale, umile, dimesso, ha una grande dignità perché Gesù ha usato le sue mani per rendere più gioiosa la vita dei suoi contemporanei. Gesù, all'ombra del padre, del papà falegname, ha respirato l'aria di libertà, non è più di schiavitù, ha visto fiorire la speranza del lavoro come una leale collaborazione con Dio nella sua opera di creazione. Allora, incorporati noi col battesimo in Gesù, i lavoratori possono trovare anche nel proprio impiego la via per diventare, come dicevo poc'anzi, santi. Non con l'aureola attorno alla testa, ma santi perché impregnati di terreno, impregnati dentro alle orme degli uomini, a dare appunto dignità a tutto ciò che è dentro di noi come prezioso tesoro che Dio ha seminato nella nostra vita. E in questa prospettiva e in questo obiettivo hanno un testimone privilegiato che è appunto San Giuseppe, il carpentiere di Nazareth. Non dimentichiamo mai che con il suo lavoro lo sposo di Maria sostenne la famiglia destinata a diventare la casa di Dio, come dicevo, il cuore stesso dell'umanità. E noi siamo chiamati a seguire accanto a Gesù l'esempio di San Giuseppe e il suo esempio metterlo a frutto con i nostri talenti, con i carismi di cui siamo stati dotati da Dio. E Gesù ha invitato a guardare ciascuno di noi dentro le nostre qualità belle, e perché lui stesso ha scommesso, mettendoci al mondo, sulle qualità che gli ci donava nel portare in questo mondo, in questa società, in questo tessuto dell'umanità. Un orizzonte del quale ancora oggi, ma soprattutto oggi, siamo invitati a percepire in profondità questa ricchezza provati nella nostra libertà, e in questo momento sentiamo la necessità di tornare a ricostruire con la speranza un mondo più bello, un mondo ora lacerato, ma che non deve uscire da questa pandemia uguale a come siamo entrati, ma uscire con la corresponsabilità di non essere padroni assoluti del mondo della nostra vita, di essere dei servitori della giovane vita. Ora preghiamo davvero ancora San Giuseppe, caro San Giuseppe, chiamato ad essere accanto a Gesù come l'ombra paterna di Dio Creatore, ascolta le nostre invocazioni. A te è stato affidato Gesù, il Messia sognato, sospirato e invocato dai profeti, perché tu gli insegnassi il mestiere del vivere umano. La tua fede, l'obbedienza fiduciosa, il tuo amore per la giustizia ti hanno reso forte e fedele custode di Maria, mentre con il tuo esempio aiutavi Gesù a crescere in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. San Giuseppe, ti preghiamo in particolare per proteggere il Papa, chiamato ad essere guida illuminata in questo pellegrinaggio difficile, in questa stagione, alla ricerca comunque di un volto paterno, quello del Padre. Dacci un supplemento di fiducia per affrontare le difficoltà della vita con la certezza di non essere soli a lottare in questo momento di sgomento, di impotenza, di povertà estrema nei confronti della vita. Ti mettiamo sotto il tuo manto, tutti noi stessi, un manto protettivo che protegga tutte le persone sparse nel mondo che stanno lottando contro il virus. E San Giuseppe prega per noi e sia tu accanto a coloro che in questo momento stanno appunto lasciando questa terra, molte volte nella desolazione, nella solitudine. Accompagni con questo guado solitario verso la sponda dell'eternità, perché trovino un padre pietoso che li abbracci e dia conforto e la gioia di vivere una vita eterna, serena e gioiosa. Però lasciamo un momento di musica ancora e poi riprendiamo questa meditazione, questa preghiera.
Dagli studi di Radio Mater stiamo trasmettendo Ora di Spiritualità in compagnia di San Giuseppe. Guida la conversazione e la preghiera Padre Mario Carrera, sacerdote dell'Opera Don Guanella, segretario generale della Pia Unione di San Giuseppe. Apriamo ora le nostre linee per i vostri interventi, che potrete fare componendo il numero 031 64 6000, oppure potete inviare un SMS al numero 331 791 4523, o all'indirizzo mail diretta@radiomater.org.
In questi giorni, il 18 maggio, ricorre il 100° anniversario della nascita di Giovanni Paolo II, che appunto ha avuto un'attenzione particolare per San Giuseppe anche. Il quotidiano Avvenire ha pubblicato l'altro giorno la prefazione a firma stessa di Papa Francesco che è stato l'articolo preso dalla introduzione al volume che uscirà nei prossimi giorni dal titolo San Giovanni Paolo II, 100 anni, parole e immagini. E il Papa Francesco nelle prime parole lo ha definito un grande testimone della fede, un grande uomo di preghiera che ha vissuto completamente immerso nel suo tempo e costantemente in contatto con Dio, una guida sicura per la Chiesa in tempi di grandi cambiamenti. Tante volte nel corso della mia vita di sacerdote, di vescovo, dice ancora il Papa Francesco, ho guardato a lui chiedendo nelle mie preghiere il dono di essere fedele all'Evangelo come lui ce lo ha testimoniato. Il Papa polacco, immerso nel suo tempo, ha fatto emergere anche la Trinità terrestre, che è Gesù e Giuseppe e Maria, nella spiritualità della nostra storia contemporanea, anch'essa è avvolta da questo cammino di redenzione al seguito di Gesù, Redentore degli uomini. Davvero ha fatto questa trilogia di encicliche o le lettere pastorali, in cui appunto c'è Gesù, Redentore degli uomini, Redentoris Omnis, la Madre del Redentore,
e Padre poi... Padre Mario, mi scuso,
sì?
È arrivato un SMS, glielo sì. Leggo. Buonasera Padre Mario, se fosse qui oggi San Giuseppe, secondo lei, come affronterebbe questo momento così difficile? Grazie, Giulia dalla provincia di Milano.
Allora stavo dicendo, dopo rispondo a Giulia perché è una domanda assai impegnativa, dicevo che appunto questa trilogia, appunto Giovanni Paolo II ha fatto questa, è incominciato con Gesù, Redentore degli uomini, ha poi continuato con la Madre, Redentore della Madre del Redentore, e poi San Giuseppe, il custode del Redentore, Redentoris Custos, quindi questa presenza costante della famiglia di Nazareth dentro alla nostra vita. Ora, Giulia chiedeva appunto come si comporterebbe San Giuseppe, ma si comporterebbe come tutti noi, perché di fronte alla malattia siamo tutti paurosi, perché siamo fatti per la salute. La malattia è un incidente di percorso che appunto capita a noi, e noi con la fortuna della scienza, delle medicine, delle terapie riusciamo a sopravvivere a tante malattie. Al tempo di San Giuseppe le cose erano più complesse, quindi le malattie non erano vincibili come oggi, e quindi questa pazienza, questa capacità di essere davvero dipendenti da questa volontà del Padre che comunque continua. C'è una legge della natura che evidentemente continua a camminare nel suo impegno di essere sostegno, di essere in momenti di difficoltà o di lutto, quando appunto non si riesce a sopravvivere. Comunque ecco questa certezza di essere attenti. Oggi noi in modo particolare con tutte le avvertenze che ci allontanano dal contagio, ma anche con la confidenza di Dio che appunto non ci abbandona, cammina sempre con noi, è sempre accanto a noi, e quello che noi non possiamo darci perché la nostra fragilità umana è debole, Dio lo compensa, cioè con la sua presenza, con il suo aiuto, con la sua forza. Nessuno di noi è immortale, e quindi è un passaggio qualche volta che noi rimandiamo nel tempo il più possibile, perché la vita è un dono comunque. Allora però abbiamo la certezza di non essere soli, di essere abbandonati in questa realtà molte volte difficile, e quindi una mano che accarezza la nostra mano, una voce che ci ripete il nome, che dice ti voglio bene, gli occhi che accarezzano gli occhi del morente sono davvero una forte, come una trasfusione di ottimismo, di fiducia in Dio e nella vita stessa. E allora continuiamo in questo discorso di Papa Giovanni Paolo II, che ha conservato questo ardore, questa intrepida fede anche nei momenti del disagio, della difficoltà, della sofferenza che egli ha vissuto con tanto impegno e totalmente ancorandosi a Dio, che lo ha forgiato e lo ha reso forte di una fede cristiana alla quale è stato educato già in famiglia, ma poi è stato uno straordinario educatore a sua volta di giovani, che attraverso di lui, giovane prete, venivano introdotti nel cammino della fede concreta, testimoniata, vissuta in ogni istante della vita stessa. È da non dimenticare la sua forte testimonianza di Giovanni Paolo II, che lo ha portato alla soglia anche del martirio, con l'attentato appunto che ha avuto nel 1981, per questa sua influenza che egli ha avuto nei confronti del mondo reale, il mondo politico, il mondo dell'economia, il mondo della finanza, il mondo della società in genere, e quindi qualcuno ha tentato di appunto di ucciderlo perché cessasse l'influenza della sua testimonianza. E in quella circostanza egli ha offerto la propria vita, ha versato il suo sangue per la Chiesa e ha testimoniato che anche nella difficile prova della malattia, condivisa quotidianamente con Dio fatto uomo, uomo crocifisso, per la nostra salvezza si può stare lieti, perché nulla va perduto dentro la nostra vita, ma ogni momento di sofferenza c'è dentro un germe di benedizione che viene donato a ciascuno di noi perché possa davvero essere un momento di sollievo, di conforto. È certo che la figura anche di San Giuseppe, ritornando a noi, acquista una rinnovata attualità per la Chiesa del nostro tempo in relazione appunto al tempo in cui viviamo, pieno di difficoltà, pieno di un cambiamento di epoca che in fondo ci lacera dal passato. C'è un qualcosa di nuovo che è sempre un parto e tutti i parti sono dolorosi, e quindi traghettare la storia verso la conquista di nuovi terreni da fecondare, da evangelizzare, da scoprire quelle tracce di divino che appunto sono dentro questo tessuto della fede, della storia, dentro il proprio intimo della coscienza. Quindi da parte di Giovanni Paolo II questo nuovo ciclo deve essere appunto invocato come necessario, come un cambiamento di epoca, ma che si deve trovare come protagonisti e non soltanto succubi di un cambiamento che ti passa sopra la testa, ma di una realtà che appunto ci aiuta a vivere questa nostra situazione con l'entusiasmo. E Giovanni Paolo II nella Redentoris Custos rivaluta l'autorevolezza di San Giuseppe, coltivata in una incrementata e anche puntuale insistenza da parte di Papa Francesco nei puntuali interventi magistrali. Giuseppe è stato davvero un servitore, un esecutore fedele e responsabile mediante l'esercizio della sua paternità, proprio in modo da collaborare nella pienezza dei tempi al grande mistero della redenzione. Cioè Gesù con il suo amore è venuto in amore appassionato e quindi ha pagato il tributo, il riscatto della nostra esistenza e ha iniziato una era nuova, cioè questa nuova umanità che è nata appunto dalla risurrezione, che illumina la speranza della nostra vita. Allora davvero San Giovanni Paolo II nelle mani di Giuseppe ha messo il compito impegnativo di essere davvero colui che provvede, non soltanto per Gesù, ma provvede a fare in modo che la Chiesa, essendo patrono della Chiesa universale, possa davvero aprirsi a questa realtà, a questo mondo in cui davvero Dio recupera la sua paternità, recupera tutto quello che noi abbiamo di nobile dentro la nostra vita, e quindi ci permette di andare verso questa realtà gioiosa in cui siamo figli e come ogni figlio è amato dal padre. Allora vogliamo davvero chiudere questa nostra...
Padre Mario, mi scusi, c'è una telefonata, sì. Ho detto di essere...
Bene, okay,
della
okay,
passo.
Sì.
Era nuovo. questa nuova umanità?
Non ho capito.
Non ho sentito per radio parlare. Ma...
Sì, questa nuova umanità è davvero è nel progetto di Dio e quindi nasce dentro alla nostra creatività illuminata appunto dalla potenza stessa di Dio nel fare in modo che la nostra umanità sia un'umanità in cui le persone siano contente, serene, non siano litigiose, non sono costantemente in lotta per sopraffarsi l'un con l'altro, ma questa armonia, questa pacificazione interiore che diventa poi il frutto con cui noi viviamo questa nostra realtà, questa umanità nuova che Gesù ha portato, ma ancora un inizio, ha portato i semi di questa realtà e ha portato anche la certezza che comunque questa umanità nuova ci sarà, ma cammina come un seme dentro al terreno, ha bisogno di macerarsi per crescere e fruttificare, così anche l'esistenza di questo mondo nuovo è dentro di ciascuno di noi ed uno di noi è protagonista di questo mondo nuovo da costruire. E non lo costruiamo con le nostre forze perché siamo fragili, deboli, incapaci, ma abbiamo bisogno di una luce che sia una trasfusione di divino dentro alle nostre povere umanità, che illuminano, che fanno percepire, fanno intuire questi tratti di strada da percorrere e da percorrere insieme. E davvero allora...
Sì, Padre Mario, abbiamo Natalina al telefono.
Sì. Va bene?
Pronto, Natalina, puoi parlare.
Sì, padre, buonasera, sono Natalina.
Buonasera,
da
Natalina.
Chiamo da Messina. Volevo dire solo, io sono molto anziana, 93 anni, e il mio paesetto era precisamente Mascali, Carrabba, e il protettore era San Giuseppe. E per me San Giuseppe è un santo miracoloso, un santo che ci tengo molto. Tutte le sere prego per lui. Io volevo dire solo questo. San Giuseppe per me è tutto, è il protettore del mio paesetto, della mia chiesetta, dove sono nata e sono vissuta. Padre, la ringrazio. Buonasera.
Bene, grazie a lei della sua fiducia in San Giuseppe e davvero è questo provveditore che appunto fa scendere sulle nostre povere vite questa rugiada di benedizione e voglia di vivere e anche di lottare perché il bene che è presente nella storia possa fiorire e essere goduto da tante persone. E allora con questi sentimenti siamo verso la fine, vogliamo